nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. La sigla non c'è.
Iniziamo allora questo nuovo percorso che quest'anno ha come tema la preghiera. E sono partito nella meditazione per istituire questo percorso, per cercare di portare i vari momenti e cercare i vari testi, da una domanda esistenziale che è all'interno del Vangelo. Ecco, sappiamo che i Vangeli, come anche i libri profetici e dell'Antico Testamento, hanno sempre una peculiarità, quella di interrogare il lettore. È bello come autori come Agostino dicono proprio che la Bibbia non è un libro che viene letto, ma un libro che legge il lettore. E uno si sente provocato da quello che legge. Sente che quella parola, pur essendo magari di anni, migliaia di anni fa, eppure sembra essere attualissima. Sembra essere stata pronunciata proprio oggi, e sembra essere stata pronunciata oltre proprio oggi anche proprio per me. Sembra quasi che il Signore mi stia rileggendo la sua parola, ed è proprio quella la forza del testo biblico. E in modo particolare i Vangeli sappiamo che hanno di vista delle comunità cristiane. Ecco la bellezza del Nuovo Testamento, che non è scritto da Luca, da Giovanni, Matteo, Marco, le lettere di Paolo singolarmente, che l'evangelista si è chiuso nella cameretta, dice adesso prendo la penna, di nascosto scrive, ma è stato scritto all'interno della comunità, l'evangelista insieme alla sua comunità, che condividono quelli che sono anche le difficoltà, entrano all'interno del testo biblico anche quelle che è la vita quotidiana, le domande che scaturiscono, le difficoltà, le tragedie, le gioie. Iniziano a dire che cosa direbbe Gesù davanti a questo, come esprimerete, e quindi l'esempio di vita, le parole dette da Gesù, i vari fatti, vengono rielaborati tramite proprio questa vita quotidiana della comunità. Lo stesso Paolo, quando scrive le lettere, non vi ricordo se avevo messo in lista anche una lettera di Paolo, ma si vedrà come Paolo scrive la lettera all'interno della comunità, perché tutti ascoltino la sua spiegazione, e perché poi la comunità che la riceverà potrà avere la spiegazione attraverso il latore, quello che era presente alla trascrizione della lettera e che ha ascoltato la spiegazione di Paolo. E nello scrivere le lettere Paolo ascoltava anche quelle che erano un pochettino le obiezioni, o magari le perplessità, o magari anche le aggiunte che la comunità stessa faceva. Quindi ecco, entra sempre dentro la vita vissuta all'interno dei testi del Nuovo Testamento. E in modo particolare, per il nostro tema, è interessante iniziare con quella frase di Luca 11, 1-4, che è esattamente la preghiera del Padre Nostro nella versione di Luca, che è quella che effettivamente è la versione più breve, non è la versione che recitiamo noi, che è quella di Matteo, la versione matteana, ma che è introdotta da un desiderio. C'è Gesù lì, in disparte, come al solito, che sta pregando il Padre. I discepoli se ne accorgono. Cosa fanno? Vanno lì da Gesù e chiedono: Signore, insegnaci a pregare, come i discepoli di Giovanni Battista hanno imparato a pregare da lui, dal loro maestro, che era Giovanni Battista. Leggendo questa domanda che i discepoli rivolgono a Gesù, a volte ci riconosciamo, diciamo sì, proprio Signore, insegnaci a pregare, perché ci rendiamo conto come la preghiera è un elemento tanto comune, è di casa, e diciamo è una preghiera, capirai, cioè da una vita che preghiamo so cos'è la preghiera, ma quando bisogna definire in realtà che cos'è la preghiera, ci accorgiamo di quanto è tanto incognita questa realtà quotidiana, ci sfugge. Siamo sempre lì che diciamo non riesco mai a capire qual è il metodo giusto, come riuscire a entrare in dialogo con Dio. Perché in sostanza per ogni credente, in ogni tempo, il problema è stato sempre quello. Come posso io entrare in relazione con Dio? Il desiderio forte di entrare. in questa comunione, che la preghiera esprime attraverso le parole, ma non solo, attraverso il pensiero, attraverso anche i battiti del cuore, all'offerta dei singoli momenti della vita, la stessa gestualità, se consideriamo la preghiera ebraica, è tutto un movimento anche del corpo, e quel movimento esprime qualcosa. Ecco allora che ho voluto introdurre, oggi facciamo la lezione come si faceva alla scuola, che si faceva la lezione più stretta, ho messo solo alcuni punti di riflessione, perché la prima di solito era sempre l'introduzione, per iniziare a dare il primo passo al cammino, l'ho voluto fare con questo testo di Genesi 18, perché penso riesca veramente a dare quelli che sono i caratteri fondamentali della preghiera e ci introduce nel cammino che affronteremo quest'anno. Proprio perché la domanda più grossa che noi facciamo di solito a livello di preghiera è: ma c'è un ricettario, qualcosa, che c'è un metodo sicuro, che almeno sono sicuro che arrivo ad avere un rapporto e una comunione con Dio, riesco a entrare in relazione con Lui. Ma poi insomma che ci sia qualche paletto della preghiera, in modo tale che io mi appiglio lì, faccio questo e sicuramente arrivo al traguardo. Ecco il testo di Genesi 18, la preghiera di Abramo, quell'intercessione di Abramo per Sodoma e Gomorra, un testo che conosciamo bene, e ci fa vedere come alla fine la preghiera non esattamente è un ricettario, ma a volte ci si arrabatta, si cerca un po' di venirne a capo, e fa vedere come tocca veramente dal profondo anche l'imprevisto della vita. Allora ecco il testo che dice: allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lungi da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, e riguardo a loro perdonerò a tutta la città. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne trovo 45. Allora riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non sia dire il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si adire il mio Signore, se parlo ancora una volta. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Ecco, iniziamo da partire dal primo carattere, che è quello che il testo di oggi ha enunciato alla fine. Poi il Signore come ebbe finito di parlare. È un parlare, la preghiera, è un dialogo. E quella è la prima cosa bella. Il fatto che, sì, la tradizione ci ha consegnato diverse proposte. Abbiamo fatto anche la preghiera del Padre Nostro, che è il consiglio di Gesù. Un formulario che Gesù dà ai suoi discepoli. Conosciamo l'Ave Maria, che viene tratta un po' dalle parole di Elisabetta e un po' da parole della tradizione cristiana. Conosciamo il Gloria al Padre, la Salve Regina, tante formule che vogliono aiutare ad indirizzare il credente, ma a far comprendere che in sostanza è un voler parlare con Dio. Ecco, il voler fermarsi davanti a Lui e dire, in amicizia, si diceva così di Mosè, come un amico parlava faccia a faccia con Dio. E questo ce lo fa vedere, questo aspetto di faccia a faccia che scaturisce tra Abramo e Dio, quasi come se fossero, adesso usiamo un'immagine un pochettino indecorosa per la preghiera, ma come se fossero due amici al bar, davanti a un bicchiere che si mettono a dialogare. E lo vediamo dalla semplicità con cui Abramo intrattiene questo colloquio con Dio. La prima frase è bellissima, è eclatante. gli parte diretto a dire: no, no, aspetta, signore, cosa hai detto che vuoi distruggere Sodoma e Gomorra? Tanto che c'era anche suo fratello lì, c'era ancora Lot dentro e la sua famiglia. Ma lui vuole cercare di intermediare. Si vede subito che ha questo trasporto diretto e non ha nessuna paura di parlare con Dio. Ecco, ci fa comprendere innanzitutto che la preghiera ha un che di particolarità. Ecco, un dialogo personale, profondo e intimo tra l'uomo e Dio. E quel personale indica proprio quell'unicità e ripetibilità, che è la persona umana. Io non posso pregare Dio nella stessa maniera in cui lo fa qualcun altro. Abbiamo un rapporto particolare, perché siamo unici davanti agli occhi di Dio. Io non potrò mai pregare come prega Abramo, anche se posso seguire lo stesso formulario di Abramo. Ma io sono io, Abramo è Abramo. C'è anche questa bellezza del fatto che per il Signore non siamo un collettivo, un gregge di pecore, ma ognuno ha la sua identità davanti a Dio, ci conosce. È bello anche la frase che abbiamo ascoltato qualche giorno fa, tieni i nomi scritti sul palmo della mano, tieni i nomi scritti sul corpo. Abbiamo questa idea di un nome, che per l'antichità giudaica il nome diceva proprio l'identità della persona, la persona stessa. Il fatto che Dio ha davanti al suo tavolo, tra virgolette, i nostri nomi, vuol dire che non siamo un nulla per Lui. Quindi la preghiera porta dentro anche questo aspetto della persona, molto bello. E dall'altro c'è anche il mezzo della vita vissuta. Come si dice in uno slang popolare, si fa on the road, in strada. Non c'è una cosa definita, c'è un metodo, la preghiera, ci sono tanti metodi, tante proposte di spiritualità dei grandi santi che fanno da maestri di preghiera, ma poi, come si diceva all'inizio, bisogna arrabattarsi nel dialogo. Si vede come va, si interviene in base alla situazione di vita. Ed è proprio questo termine biblico del Sitzinleben, dal tedesco, che indica la situazione vitale, che è quella che ha sempre caratterizzato la preghiera del popolo di Israele, come in sostanza anche la nostra. Non ce ne rendiamo conto a volte, ma quando magari parliamo di Maria prende l'orientamento. Stiamo facendo una lode alla madre, al Padre nostro che chiediamo l'aiuto di Dio. C'è una difficoltà, quell'Ave Maria diventa quasi una supplica di tirare il vestito alla Madonna, dire: madre, qui abbiamo un problema. Cioè, io sto dicendo questa Ave Maria perché ho un bisogno da mostrare, perché tu mi aiuti presso Dio a cercare di intercedere per quella difficoltà che io sto superando. E in base alle vicende tutto cambia, lo vediamo da Abramo, queste continue domande che cercano di far passare quello che c'è dentro al cuore di Abramo. E quindi ecco, i santi sono fonte di ispirazione, ma come il pittore, il dipinto non è mai uguale. Ecco, ognuno può, tanti pittori diversi, prendere la stessa ispirazione dello stesso paesaggio, ma vengono fuori migliaia e migliaia di capolavori diversi. Vediamo però dal testo che la preghiera ha sempre un inizio, e quell'inizio è dato dalla gratuità di Dio. Ecco, il testo qui si dice è stata fatta un'emendazione nel testo, una correzione dagli scrivi, perché dicevano non ci piace come era stato presentato, perché qui il testo dicendo che Abramo si avvicinò a Dio, come per dire: no, è Abramo che fa il primo passo, non è che puoi pretendere che Dio venga verso di noi. In realtà si pensa che il testo originale sia proprio il contrario, che Dio si mise davanti ad Abramo, si mise lì, si avvicinò lui ad Abramo. E per gli scribi dicevano: no, cioè, ma scusa, è Dio quello più grande, non Abramo. Ecco, non va Dio al cospetto di Abramo, che è un uomo. Ed effettivamente quello, vabbè, per la riverenza necessaria, potrebbe essere giusto. Ma se consideriamo invece la tradizione originaria, il testo originario che diceva di questo Dio che si avvicina, sembra quasi veramente vedere l'iniziativa di un Dio che vuole entrare in dialogo con l'uomo, dimostra quella volontà che dà la possibilità all'uomo di pregare. Noi possiamo pregare perché Dio si avvicina a noi, si fa prossimo. Dice il profeta Isaia: cercate il Signore ora perché si fa trovare. È esattamente quella la bellezza del fatto che c'è un Dio che ci ascolta, altrimenti parliamo a vuoto, altrimenti la preghiera cade nell'oblio. Il senso della preghiera, perché io so che c'è un Dio che mi dà retta, c'è un Dio che non fa cadere a vuoto le mie supplica. cerca di esaudirle secondo la sua volontà di bene. Perché questo sappiamo sempre che a volte, come dice ai due fratelli con la madre dei figli di Zebedeo, dice: voi forse non avete idea di quello che chiedete, stare a sinistra e a destra di lui. Come per dire, a volte non sapete quello che chiedete nella preghiera, la prima roba che ci viene in mente gliela buttiamo lì davanti. Il Signore, come un padre buono, giusto e misericordioso, dice: eh no, deve vagliare le proposte, perché dice: questo potrebbe fare del male a quel figlio. E cerca allora un attimino, secondo la sua volontà, di aggiustare il tiro. E ciò che riceviamo da Dio è quello che effettivamente è vero bene. E anche magari, diciamo, un po' l'attesa che a volte possiamo sentire all'interno della preghiera: io prego ma ancora non arriva, è molto perché il Signore ci sta preparando a quella nuova, a quella novità che ci vuole proporre, oppure perché il tempo non è maturo. C'è bisogno un attimo di avere il tempo giusto perché uno non si perda davanti a quella richiesta, non si perda davanti a ciò che deve ottenere. A volte ci fa un po' penare il Signore, ma lo fa sempre anche quello per il nostro bene, anche se è difficile a livello umano accettarlo. E qui sembra vederlo davanti ad Abramo, questa continua insistenza, come per dire: sì Signore, però io voglio avere una rassicurazione, la distruggi o no sta città di Sodoma? Cioè, va bene, cioè lui continua con i 40, i 30 giusti, ma in sostanza il problema di Abramo è uno: cioè, mio fratello, distruggi o no sta città? Fammelo capire, che almeno vado e lo tiro fuori, tuo fratello. O comunque cerco di avvisarli, cerco di far qualcosa. Parla chiaro, Signore, che in sostanza è la domanda che nella preghiera noi facciamo quasi sempre, la portiamo sempre. Vogliamo avere la strada spianata, vogliamo avere la strada luminosa. Ma come il profeta Isaia sempre ci ricorda, che i suoi pensieri non sono i nostri, come le sue vie non sono le nostre. È la difficoltà con cui la preghiera deve cercare di sanare questa distanza, e lo vedremo tra poco. Ecco allora che davanti a queste domande di Abramo emergono i due punti focali su cui la preghiera del credente si erge, i due pilastri. Il primo è quello dell'audacia. Due volte lo dice Abramo: vedi come ardisco, come sono ardito ad aprire la bocca davanti al Signore degli eserciti. In realtà davanti a lui dovrei starmi zitto. Però Signore, ormai abbiamo camminato così tanto insieme che adesso due cose me le sento di dire. Con tutto il rispetto, ma me le sento di dire, sento di ardire di parlare. Ed è quel saper osare che viene dalla fede, di dire: oramai siamo così in fiducia che se si parla come ad un amico, è un amico, le cose gliele dici. Perché? Perché innanzitutto Dio conosce già cosa abbiamo nel cuore, quindi star lì a girarci troppo intorno è inutile. Facciamo che sputare il rospo direttamente, che è anche più contento, perché secondo me molte volte nelle nostre preghiere il Signore si scompiscia un pochettino dalle risate, perché a volte noi vogliamo fare tutti formali nella preghiera per nascondere quello che in realtà c'è dentro, siamo arrabbiati con Dio, ma ti lodo Signore, Dio degli eserciti, ma che gioia di essere qui davanti a te. Che il Signore si sta veramente capottando dalle risate perché dice: ma lo so che sei arrabbiato con me, dimmelo e basta, dimmi che sei arrabbiato e risolviamo l'arrabbiatura. E Abramo lo dimostra: la mia preoccupazione è quella, non sta lì a fare tanti preamboli, va diretto al sodo, ha questa audacia di saperlo dire perché ha fiducia in Dio, non ha paura, parla a qualcuno di cui non ho terrore, so che mi risponderà e so che mi aiuterà anche a correggere questo tiro della preghiera. Ma dall'altro lato c'è anche il rispetto, che è il secondo pilastro, la giusta riverenza. Ed è il giusto significato della parola che usiamo spesso davanti a Dio, che è il timore di Dio. Che dal greco il timao non è la paura, non è il terrore, cosa che purtroppo molte volte c'è davanti a Dio, perché si è considerato male questo timore. Il timore nel greco significa l'onorare, il dare il giusto posto e dare la giusta riverenza a Dio, il giusto rispetto che spetta a Lui. Ecco allora che davanti a questo rispetto si scoprono le due cose che guidano la preghiera in questo rispetto: l'amore per Dio, e quindi ecco il desiderio che brucia di voler arrivare a contemplare il suo volto e anelare verso di Lui, ma nello stesso tempo è alla fine il problema di Abramo è quello che Dio mostri il suo vero volto. Di dire, ma scusa un po', il giudice giusto sarà mica ingiusto adesso qui davanti? Cioè, sarà mica proprio tu che adesso parli di giustizia e non la vuoi fare? Tu che dici di essere misericordioso e adesso sembra che la misericordia non la vuoi neanche più dimostrare davanti a queste due città. Lungi da te, è bellissimo questa espressione di Abramo che dice, ma Signore, io ti ho conosciuto, cioè so che tu hai questo cuore grande, so che tu sei un padre misericordioso, so che tu cerchi di richiamare il tuo popolo alla conversione, ma qui non lo vuoi fare? Lungi da te, come per dire, lo tira per la giacchetta, ma proprio perché ci tiene che Dio dimostri la sua vera realtà, il suo vero volto. Dall'altro però si lega anche una seconda dimensione, che è l'amore per il prossimo. È la sollecitudine. Ebbene, Abramo intanto ha a cuore Lot, sappiamo che alla fine il problema è Lot e la sua famiglia, però sotto sotto, velatamente, c'è anche l'aspetto dell'amore per quelle due città. Di dire, insomma, sono persone, Signore, fragili, cerca di far qualcosa, si perdono in un bicchiere d'acqua. Signore, l'uomo è così, si perde in un bicchiere d'acqua, cerca almeno tu, quando dice lungi da te, di venirci incontro. Di dire, tanto è inutile che ti aspetti qualcosa dall'uomo, lo sai che non c'è verso, lo scoprirà lo stesso, l'ha scoperto pure Dio nel diluvio universale. Li ho affogati tutti e il Signore dice, vabbè, non lo farò più perché mi sono reso conto di essere venuto meno al mio nome, che è misericordia. Ma nello stesso tempo dice, l'uomo è infedele per natura, è meglio che l'alleanza me la faccio per conto mio e la dono come iniziativa gratuita per voi. Il patto è mio, cioè cerco io di rispettarlo, perché tanto so che cioè, non lo rispettate, anche se vi chiamerò in causa come benefattori, come beneficiari di questo grande dono, che nonostante voi siete infedeli, io, Signore, rimango fedele alla mia parola. Ed è bellissimo questo desiderio di farlo riscoprire da parte di Abramo, quella forma di carità. Ma c'è anche un'altra bellissima espressione in questo amore per il prossimo, l'amore per i nemici. Era una città che si era un po' pervertita, sia Sodoma sia Gomorra, si era un po' persa. E molte volte davanti ai nemici saremmo anche noi come quei discepoli di Gesù che dicono, vuoi che gli diciamo che adesso Dio mandi un bel po' di fuoco dal cielo e li stermina tutti, che Gesù li rimprovera a dire, oh, che state a dire? Perché? Qual è il problema? La più grande forma di carità è quella dell'amore verso i nemici, che ci differenzia dagli altri. Qual è la differenza del discepolo di Cristo? È che sa amare in modo radicale tutti. Sa dimostrare carità fraterna per tutti, anche per quelli che gli fanno del male. E qui sembra che Abramo leggermente dimostri anche questa apertura verso il nemico, dimostrando che a volte l'unica forma di carità possibile per coloro che ci fanno del male e dove il dialogo non c'è, a livello fisico, diciamo, a livello diretto, è proprio la preghiera. Fai passo attraverso Dio, a dire, guarda Signore, quel fratello e quella sorella non c'è verso, non riusciamo ad andare d'accordo, non ci guardiamo in faccia. Io magari ho provato a fare un primo passo, ma mi ha girato la faccia. Allora facciamo così, Signore, lenisci i cuori. È la bellissima preghiera che tira dentro quella persona in una carità, io sto pensando a quella persona nonostante in questo momento la comunicazione è tagliata. Però sto chiedendo a te, Signore, di ricucire, di riavvicinare. E Abramo sembra mediare per questo, dire ricuciamo, Signore, questo strappo. Cerchiamo di risistemare il vestito che si è strappato, il vestito che si è rotto. Purtroppo il capitolo successivo dimostrerà che tanto quelli di Sodoma e di Gomorra non gliene interessava niente. Quando Dio manda i suoi tre emissari, praticamente l'occasione nuova e bella, come è successo anche per Ninive, lo fa per Sodoma e Gomorra, ma cade nel vuoto. E purtroppo l'occasione viene persa e la città verrà distrutta. Però è interessante vedere che Dio ascolta questa mediazione, perché invia una possibilità di conversione, invia un'ambasceria perché quel popolo si converta. E quindi vediamo come effettivamente il Signore ha sempre a cuore. A volte lo dobbiamo un po' supplicare, ma ci sta a cuore, siamo nel cuore di Dio. Ecco che la preghiera diventa anche, attraverso le domande di Abramo, ci fa capire che può diventare anche una guida per comprendere meglio la volontà di Dio. Non riesco a capire che cosa Dio mi sta dicendo adesso, non riesco a capire da che parte Dio si sta orientando nella mia vita, che cosa mi chiede, cosa devo fare? Chiediglielo. È la cosa migliore che si diceva soprattutto nei momenti di pastorale vocazionale. Quando arriva il candidato che vuole magari, che sente una vocazione, dice non capisco niente, ma Dio adesso mi chiede qui, ma anche così, ma anche di qua, e poi non so se andare di lì o se andare a destra. Una crisi totale, e la parola del direttore spirituale è sempre la stessa cosa. Che cosa vuole Dio da te? Ah, non lo so, perché qui là c'ho le idee confuse. Ma tu gliel'hai chiesto nella preghiera? Glielo stai portando nella preghiera? Ah no, se non glielo chiedi, Dio non te lo può dire. Perché magari te lo sta dicendo, ma tu non stai arrivando al punto. Non sei arrivato a cercare di metterti in gioco. Continui sempre a girovagare tra tutte le varie elucubrazioni mentali che ti stai facendo, ma non sei arrivato ad affrontare direttamente il dialogo con Dio, a intavolarlo questo dialogo. E questo ci fa capire come la volontà di Dio non è un monologo. Non è che Dio ci dice adesso tu, da domani ti alzi e vai a fare il profeta. No, ti dice allora, la mia proposta è che io ho scelto te come profeta. L'uomo è libero. Quella proposta si offre alla libertà dell'uomo, che può dire di sì o può dire di no. Ma c'è un diritto fondamentale. E qui arriviamo come in tribunale, che c'è il diritto fondamentale dell'imputato, che è quello di fare le domande a Dio. Io ho i miei diritti di fare le domande a Dio. A nessuno è negato, nessun credente è negato la possibilità di chiedere. Questo ce lo dimostra molto bene Maria, in Luca 1. Allora, tu sei stata scelta per la missione fondamentale, che è quella dell'incarnazione. Dio ha guardato te, Maria, perché Dio prenda dimora dentro di te. Maria fa la domanda, non conosco uomo, com'è possibile? Che non è un dubbio. A volte noi abbiamo questo problema di dire, sembra che no, che poi magari Dio capisce male. Magari fraintende che pensa che io ho dei dubbi di fede, che mi sono venuti dubbi e non ho capito. No, Maria, quello non è un dubbio che le esprime, è un dire io vorrei farla la volontà di Dio, ma non so da dove iniziare. Se potessi avere due dritte, caro Gabriele, sarei molto lieta, sarei molto grata se tu mi indichi due punti fondamentali dove iniziare. Iniziando da quello, di dire effettivamente, sappiamo molto bene come avviene la questione, dice dobbiamo partire dal principio. E Maria fa questa domanda perché gli scaturisce dal desiderio di volerla compiere, quella volontà di Dio. Come anche Abramo, di dire, io non riesco a capire la tua mentalità, Signore. Ti faccio queste domande e dire, aiutami tu, cerca di farmi capire, ma se fossero 5 in meno, la tua volontà rimane uguale oppure potrebbe cambiare? E Dio gli dice, no, io ti ho detto che li salvo, ci sono 45 e vada per i 45, ce ne sono 10? E vada per i 10, va bene, non c'è problema. Però è bello che Abramo cerca di interpretare, vuole cercare di comprendere quella che è la parola di Dio. Non è lo sprovveduto che ingoia tutto con l'imbuto e via, come purtroppo a volte nell'esperienza di fede si fa, a ingoiare senza contemplare. Abramo è il contemplativo. Contemplare vuol dire, dal greco teoreo, che indica la teoria, un guardare, ma perché si vuole entrare dentro, si vuole arrivare all'intus leggere, all'intelligenza, il leggere dentro. È il passo precedente, mi metto lì a osservare per poter riuscire a trovare la porta d'ingresso, da dove entrare. C'è un ultimo aspetto, che diciamo, dopo tutta sta audacia, questo osare, questo chiedere a Dio, che ci chiede proprio una spinta forte di metterci davanti con coraggio. Ma da dove arriva questo coraggio? Potrebbe essere tautologica la risposta, ovvero rispondere con la stessa domanda che abbiamo fatto all'inizio, con la stessa affermazione. Da dove arriva? È da una profonda conoscenza. Io mi fido e esprimo qualsiasi cosa a Dio perché ho fiducia in Lui. Come cerco di crescere in questa fiducia? Facendo un'esperienza. In amicizia è così. Perché io quando vado al bar inizio i gossip sulla mia vita con l'amica o con l'amico e gli rivelo tutti i segreti della mia vita? perché so che innanzitutto non mi tradisce, perché lo conosco da tempo, quell'amico. So che è uno che mi ascolta e mi capisce, perché mi conosce e da tanto tempo sa come sono fatto, sa che una parola, so almeno che quella parola non può essere travisata. Perché magari a un primo aspetto una certa cosa, magari uno può dire che brontolone, in realtà invece l'amico sa magari la difficoltà che io ho passato e sa perché magari io ho un'espressione magari più o meno dura, mi può comprendere. La stessa cosa viene per Dio, facendo un'esperienza io so dove posso arrivare, so fin dove mi posso spingere e non ho più filtri davanti a Dio. Sono tranquillo di esprimere la mia parola davanti a Lui, la mia preghiera. Come si fa? Nella preghiera, ecco la tautologia, è la preghiera quel quotidiano esercizio che ci porta a crescere in quella fiducia con Dio, perché io leggo la parola di Dio e dico, ah, to guarda che Dio è risposto qua, guarda che forse quel profeta era nella mia situazione e gli ha risposto così, sto imparando qualcosa di lui, lo sto conoscendo, ed è proprio interessante anche magari quando sia tempo riprendere quelli che sono i capitoli del ciclo di Abramo, che partono dal capitolo 11-12 e arrivano fino a circa il 22, una decina di capitoli. E in cui si dimostra questo crescere di Abramo. Dice Abramo, perché interviene presso Dio qua? Perché non è che è arrivato che adesso con Dio c'era proprio una confidenza estrema dall'inizio. No, no, Abramo dice, sente questo che gli dice, esci dalla tua terra. E dice, chi è? Un attimo, in che senso esci dalla tua terra? Cioè io qui almeno due sicurezze ce le ho. Tu non mi dici neanche dove devo andare. Però, vabbè, va bene, mi metto in viaggio. Poi dopo gli dice, arriverà il figlio. Ma dice, beh, meno male, perché sarà pure sterile. Se arriva il figlio, tanto meglio. Silenzio. E Abramo inizia a dire, signore, a sto figlio, c'è o non c'è? C'è nel senso, sta promessa. No, guarda come la sabbia del mare, come le stelle del cielo, sarà così grande la discendenza. Vabbè, prosegue. E Abramo arriva a un certo momento che dice con Agar, mi arrangio. Non è quello il figlio della promessa. E ancora avanti, finché arriveranno i tre famosi emissari, che sono sempre lì. In Abramo ci sono sempre questi tre che arrivano in ogni dove e che gli preannunciano quella venuta che tanto che Sara se la ride dietro la tenda, che dice, sì, vabbè, l'allero, signore, siamo arrivati a 100 anni, questo ha promesso da 40 anni che promette il figlio. Dice, sì, è un'altra volta che ci fa lo scherzetto. E che l'angelo dice, calma, tu stai ridendo, ma vedrai tra un anno se ridi ancora. E infatti Isacco riderà. Però tutto questo arriva da un'esperienza di Dio. Bella e anche a volte un po' puntigliosa, un po' pungente quell'esperienza, ma che ha portato le fondamenta, le basi per questa strada. Ecco allora che qui scopriamo come la nostra preghiera, la nostra vita cristiana, necessita la pazienza. Ecco, la preghiera cristiana necessita tanta pazienza. Insegnaci a pregare, chiedono i discepoli. Sì, io ve lo dico come potete pregare, come entrare in relazione, perché il Padre nostro è un entrare in relazione. Però come Abramo, figli miei, ci sono anni e anni di cammino, e quegli anni di cammino sono l'intera nostra vita. Vabbè, innanzitutto voglio anche io ringraziarvi però dell'aver ripreso questo cammino. Ecco, ringrazio anche io perché oltre ad aiutare a scoprire la parola, la scopro pure io, mano a mano che si studia, si legge e si medita. Ed è anche bello, veramente anche piacevole e bello vedere che effettivamente si può, condividendo quello che la parola cerca di suggerirci, cercare di dare anche un orientamento per la nostra vita. Ecco, bello vedere come Ezechiele che mangiava il rotolo e poi doveva digerirlo e doveva poi condividere con gli altri il gusto di quella parola. Quindi ecco, ringrazio anche voi dell'opportunità, comunque rinnovata per quest'anno, di poter ricondividere la parola insieme. E cercare, ecco, piano piano in questo cammino, perché abbiamo parlato tanto di cammino anche questa sera, passo dopo passo, anche noi di scoprire quello che è l'insegnamento che il Signore ci dà. Ecco, sempre la parola è così. Noi diciamo sto testo di Sodoma e Gomorra. Quanti anni l'abbiamo sentito continuamente sto testo, in ogni salsa, in ogni momento, eppure ogni volta diciamo, ah, lì non ci avevo pensato. Ecco, stavo guardando adesso per un'altra catechesi del buon samaritano E stavo proprio pensando adesso l'aspetto del buon samaritano quando raccoglie il ferito per terra. Che diciamo, dal punto di vista del ferito, che era un pio giudeo, scendeva da Gerusalemme, si lascia toccare da uno straniero, che era l'impuro. Eppure non gli interessa. Dice, questo mi ha salvato, punto. Che sia giusto, che sia impuro, che sia quello che si vuole. E questa prospettiva bella della carità universale, del fatto di dire, oramai siamo fratelli, non c'è problema. Cioè per gli altri no guai, tutti che giravano al largo, i suoi fratelli veri, perché erano sacerdoti e levita, e pensavo adesso invece quanto il samaritano si scopre vedere in quel povero gesto quel ferito che si lascia abbracciare da quel samaritano, che già sarebbe stato l'escluso, lo scomunicato, guai avvicinarsi. Eppure la bellezza proprio di vedere come la parola di Dio ci avvicina nel momento della sofferenza, ma anche della carità, ci aiuta veramente a cercare di crescere in quella grande comunione di cui anche Maria ha sperimentato tanto. Questo aspetto dell'ascolto di una parola e lasciarsi guidare nel cammino davanti a quell'incognita. Non so dove vuole guidarmi, come anche questo ferito dice, speriamo che mi porti da qualche parte buona, perché insomma è samaritano. Già lasciamo perdere che mi ha toccato e già c'è il fatto dell'impurità. Ma visto che siamo un po' in battaglia, non è che questo adesso mi porta dietro l'angolo e mi finisce direttamente. C'è quell'incognita bella che però si scopre poi in quel dono di compassione e di amore che la preghiera ci fa sperimentare da parte di Dio, che ci conduce all'albergo invece, ci conduce nel posto dove le nostre ferite possono essere curate. E la preghiera è un po' quell'albergo, un po' quel rifugio che ci porta lì e ci lascia in sicurezza. Allora ci rivolgiamo a Maria dicendo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.